Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio, l'appuntamento settimanale che vi racconta i grandi personaggi che hanno fatto ricco il nostro sport. Questa che vi raccontiamo è la storia di calcio di Marino Magrin. Salire in cattedra e insegnare calcio, un termine spesso abusato, soprattutto nel mondo del pallone. Non è però il caso di Marino Magrin, uno dei centrocampisti più talentuosi nella storia dell'Atalanta e appunto del calcio italiano. 6 stagioni in nerazzurro con la doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A. Una trattativa quella non complessa, anche perché all'epoca il calcio veniva inteso in modo differente, ma che diede all'epoca agli orobici la possibilità di mettere in mostra l'ennesimo talento, un centrocampista più alla Tardelli che alla Platini, come conferma il calciatore di origine veneta. Ruoli differenti o meno, Marino Magrin per tutti era comunque il professore. Il motivo? Perché Marino insegnava davvero calcio in una squadra in cui c'era bisogno della sua qualità e del suo talento. Una vita tra Serie D e C1, ma nel primo anno in terza serie con il Mantova riuscì ad attirare su di sé i riflettori. Dopo un buon campionato l'Atalanta lo cercò per poter ricostruire la squadra e ripartire nuovamente. I nerazzurri erano retrocessi nel 1981 e dovevano assolutamente ripartire. Serviva qualità in mezzo al campo e Marino Magrin fu appunto l'uomo ideale. Trattativa per nulla complicata e con pochi dubbi da entrambe le parti. Nel giro di 3 stagioni, grazie ai gol e alla qualità del professore, la Dea tornò subito nel massimo campionato. A Bergamo Magrin rimase fino al 1987, anni in cui la Juventus decise di prelevarlo dall'Atalanta per 2,8 miliardi di lire e sopperire così alla partenza niente poco di meno di Michel Platini. Magrin dovrebbe sostituire appunto Platini nel gioco e negli occhi dei tifosi, che pure tra l'altro proprio Platini diceva: lui è più bravo di me. Il tecnico gli toglie però un peso importante dalle spalle, non lo fa giocare con quella maglia numero 10, gioca da mezzala destra Magrin, il numero sulle spalle conta meno, ma quel centrocampista quasi infallibile su punizioni e rigori non ha potuto vivere fino in fondo la grande occasione della carriera, ma non per suoi demeriti, attenzione, ma perché era una Juventus in profondo stato di crisi. Cirea, che prima di lui ha percorso il viaggio da Bergamo a Torino, lo aiuta a inserirsi, subito diventano amici, ma non basterà. Dopo 2 stagioni Magrin passa al Verona e la mente torna al 10 dicembre 1989 a una punizione delle sue, telecomandata all'ultimo minuto contro la Fiorentina. Le è iniziate a battere a 16 anni le punizioni Marino Magrin, al Bassano Virtus in D, aveva 16 anni. Le tira a foglia morta come Mario Corso nella grande Inter, registra i filmati di Maradona, di Zico, dello stesso Platini, li studia al rallentatore, si accorge che tutti piegano il corpo sul piede d'appoggio, prova a fare lo stesso, impara ad accarezzare la palla allenandosi al freddo d'inverno. Ottavio Bianchi all'Atalanta poi gli insegna a dare un giro particolare alla palla quando calcia da una ventina di metri, perché rende il tiro più potente, praticamente imparabile. Così il professore Magrin in questo modo ne ha scritte tante, indelebili, di storie di calcio. Marino Magrin, un saluto, grazie per essere con noi in Storie di Calcio.
Grazie a voi tutti e saluto tutti gli sportivi.
ho cercato, Marino, mi perdonerai, ho cercato di ripercorrere tanti anni di carriera in questo breve estratto. Mentre parlavo, insomma, penso, no, che le emozioni siano state tante.
Beh, io prima di tutto dico grazie, un bel curriculum, tutto veritiero. L'unica cosa è che dimmi. Non sono mai stato un professore. Direi che sono stato, diciamo, io intanto ti ringrazio di questa bella realtà che mi hai accomunato, però per quanto riguarda, diciamo, professore, no, ci sono altri professori più forti di me. Io sono stato un giocatore veramente che ho sempre amato il pallone, sin da piccolino. Mi sono divertito nella squadra del mio paese che era l'US Casonense, seguendo i miei due fratelli maggiori, che uno è del 55, che fa ancora adesso l'attuale allenatore di portiere, una squadra di promozione e eccellenza. E quindi andavo a vedere lui, seguivo tutti i ragazzi maggiorenni, la prima squadra. però cercare di raccogliere, accogliere, diciamo, quel giocatore più tecnico che mi vedevo, insomma, in lui. Io sono cresciuto col giocatore più fondamentale in quel periodo, che era Gianni Rivera, quindi vedevo in lui, diciamo, quella classe carismatica, diciamo, come accarezzava la palla, come facevi i passaggi, corto, lungo, e quindi cercavo di migliorarmi giorno per giorno, ma nella squadra dell'oratorio.
Sì, no, così puntualizziamo anche per chi ci ascolta: il professore non è quel professore della cattedra, è semplicemente il professore come no, sei stato anche di ispirazione per molti in quegli anni, anche per come calciavi le punizioni, un po' il maestro, anche se poi giustamente è un'etichetta che, come hai detto tu, non vuoi attaccarti, e ci sta, Marino, assolutamente, però per noi il professore, per come battevi quelle punizioni, è davvero incredibile. Però, Marino, torno proprio a quegli anni, perché poi ai tuoi inizi di carriera, quando è stato il momento di svolta che, insomma, hai capito che quella del calcio potesse essere una passione? Perché, tra l'altro, ho letto, e vorrei che me ne parlassi, dopo la terza media avevi cominciato a fare anche il falegname, e fa capire anche come all'epoca bisognava conquistarsene davvero le cose.
Beh, guarda, io ho perso nel 66 mio padre, che aveva 46 anni, quindi mia mamma Albina veramente ha fatto dei sacrifici enormi, con 4 figli ancora piccolini, e quindi è stata veramente una situazione familiare, diciamo, un po' dura, soprattutto far crescere 4 ragazzi giovani, però ringraziando la provvidenza, come diceva sempre mia mamma, con gli esigui, con gli aiuti di esigui, insomma, il pane non ci è mai mancato. Però soprattutto anche i miei fratelli hanno cominciato a tirarsi sulle maniche, andare a cercare lavoro in fabbrica, e dopo anch'io, diciamo, anche se avevo la possibilità di continuare gli studi, ma vedendo un attimino un po' i problemini un attimino che c'era in famiglia, ho detto, ma no, dai, ne approfitto, cerco di andare a guadagnarmi un po' lo stipendio. E da lì, guarda caso, ho avuto anche la fortuna, perché dopo, quando giocavo a 16 anni, come hai detto tu, nel Bassano Virtus, dopo 2 anni ho avuto la fortuna e la bravura che il Montebelluna mi ha chiesto, una società montebellunese dove sono usciti fior di giocatori da Serena e tanti altri giocatori, e il datore di lavoro mi lasciava la possibilità del pomeriggio di andarmi a allenare, e quindi devo ringraziare tante persone che mi hanno voluto bene. E io, anzi, di quando sono arrivato nel Montebelluna,
sì,
nel Montebelluna, guarda caso, c'era il mister Gianni Rossi, che addirittura c'erano fior di giocatori che avevano anche giocato, come Bresolin, Zerbini, giocatori di categoria superiore, guarda caso mi ha dato la possibilità di calciare i rigori. Avevo visto in me già un, diciamo, che dagli 11 metri, insomma, rispetto agli altri forse avevano fiducia, e quindi ero il giocatore anche carismatico per quanto riguardava il penalty dagli 11 metri.
Ecco, dagli 11 metri, però indietreggiamo insieme, Marino. Come nasce la passione del calcio di punizione? L'arte di calciare, no? Di tirare un bel calcio di punizione, superare la barriera, metterla nel sette, col portiere immobile. Da dove nasce questa passione?
La passione è nata soprattutto quando, a 16 anni, che io giocavo, era il primo anno degli allievi a Bassano Virtus, che ho poi esordito in prima squadra, perché ho esordito in prima squadra a 16 anni e mezzo, ok, quella caso in Serie D, quindi si vede prima, e niente, dal mister che avevo negli allievi, Beppe Bonotto, che dopo l'allenamento del venerdì ci fermavamo lì, 2-3 ragazzi, quelli un attimino che avevano il piedino morbido, si può dire, sì. Ci fermavo lì a calciare su una sagoma e dicevo, ma cercate di accarezzarla bene questa palla, di farla scavalcare appena sopra la barriera, che il portiere è impossibile che dopo vada a prendere da un palo all'altro. E quindi da lì, insomma, ho sempre cercato. Però quando tu giochi, che hai 17, 18 anni, 19 anni, e giochi con giocatori veramente, soprattutto i bomber, mi ricordo a Montebelluna Bresolin, a Mantova c'era Sauro Frutti, a Bergamo con Lino Mutti, diciamo, ero quel giocatore che mi piaceva fare il giocatore, quello che si avvicinava alla palla, soprattutto certo. C'era punizioni a 2, la toccavo per il tiro bomba, no? C'era la bomba, si può dire, il tiro dell'attaccante che cercava di fare gol. E guardando soprattutto i giocatori dalla Serie C, che sai, erano i primi VHS che uscivano, guardavo i giocatori quelli della Serie A, quando facevano vedere la Domenica Sportiva, io memorizzavo, e guarda caso l'anno con mister Ottavio Bianchi, è stato così che mi allungo un attimino, che un venerdì dice: guardate ragazzi, si parla tanto di tattica di allenatori, proprio io sono andato a vedere mercoledì la partita in Coppa Italia, Milan-Juventus, si è lavorato benissimo, organizzazione di gioco fondamentale, 0-0, però dopo guarda caso arriva una punizione a 8 minuti dalla fine, è arrivato il francese, tiro, gol, 1-0 per la Juve. E io mi sono permesso di dire: ma mister, ma è facile, perché venerdì provavamo i calci piazzati, i calci d'angolo. E fa: bravo lui, no, prova. E ho provato, cavolo, mi è andata proprio sotto, proprio all'incrocio, traversa incrocio. E da lì mi ha dato anche, come per dire, un sfottò, ma cacciano allora, cosa fai sempre a cacciare gli omuti, ok? E da lì ho cominciato e mi sono, diciamo, e da lì anche in Serie B ho fatto 3-4 gol su punizione al Bologna e tanti altri. E dopo con l'arrivo di mister Sonetti dalla Serie B, come dicevi un attimo te, che siamo andati in Serie A, lì proprio è venuto fuori, penso, l'anno più bello, perché sono riuscito a fare 13 gol, di cui 7 su 8 su punizione.
Mamma mia, mamma mia,
grande.
Marino,
io mi allaccio a te e a tutti veramente quelli che ai cinquantenni, diciamo ai 45 anni, perché è vero, l'ha detto il professore, perché mi trovo anche qui a Bergamo, soprattutto adesso io che faccio l'osservatore con i bambini, che frequento gli oratori, frequento i campetti, e tanti ragazzi che hanno quei 15 anni, 20 anni meno di me, cioè, Marino, è un piacere conoscere, perché io sono cresciuto con i tuoi calci piazzati, sono cresciuto perché ho cercato sempre di medesimarmi come calciavi te, però io non ho il tuo piede.
Hai visto, Marino, tu l'etichetta del professore non la volevi, ma sono gli altri che te la danno, è inutile che tu la rifiuti. Senti, però parliamo di questo rapporto con l'Atalanta, nel senso che tu sei veneto ma sei bergamasco d'adozione, di cuore, di passione e di calcio soprattutto. Parliamo proprio di quell'anno in Serie A, quella scalata che doveva riportare l'Atalanta nella massima serie, che ha portato anche te nella massima serie, questo rapporto con l'Atalanta.
Sì, beh, il rapporto Atalanta è stato, penso, del primo impatto, perché diciamo che era il primo anno che facevo proprio, che ho fatto il ritiro di 15 giorni con mister Ottavio Bianchi, quindi c'era De Bernardi, c'era Lino Muzzi, Giovanni Vavassori, Giampaolo Rossi, portiere Benevelli, Magno Cavallo, Snidro, cioè giocatori che hanno giocato addirittura in Serie A, addirittura in Serie B, e quindi fare 2 settimane di ritiro con loro, io ho cominciato, si può dire, a 20 anni, a 21 anni fare questo ritiro proprio professionale. Però cosa c'è? Dovevo guadagnarmi il posto, e guarda caso la prima partita che ho fatto di precampionato sono riuscito a realizzare un gol, mi ricordo un lancio lungo, sul secondo palo sono entrato, ho fatto gol, e lì mi sono venuti a abbracciare, lì mi sono sentito i brividi, no? Quindi, però cosa c'era? Io dovevo guadagnarmi il posto, dicendo che sì, sono qui all'Atalanta come ho fatto a Mantova, in tutte le squadre dove sono andato, ma se io voglio rimanere qui devo lavorare più di loro, devo correre di più, devo dare un qualcosa in più, anche perché il primo impatto che ho avuto qui all'Atalanta, quando abbiamo fatto visite mediche, c'era il direttore generale, il signor Franco Previtali, una grandissima persona, che come ci siamo salutati mi fa: guarda, prima di andare in sede vieni, ti faccio vedere, la sede era sopra, diciamo, vicino allo stadio, no? Sì. Proprio, diciamo. E mi fa: guarda, vieni con me. E mi ha fatto entrare nello stadio, mi ha fatto vedere il campo, qui dove che giochiamo noi, dove gioca l'Atalanta. E io ti dico che ti ho preso, ma hai proprio detto queste parole, ti ho preso perché vogliamo andare in Serie B. Io poi conto su di te, perché voi capite, tutti i sportivi, e soprattutto tu, che un ragazzo che viene da un paese provinciale, che ha passato tutte le categorie, e sentire una persona che ti dice così, quando due anni prima lavoravi in fabbrica, dice: ma cavolo, qui dalla Serie C vado, gioco in Serie B. Quindi dovevo a tutti i costi cercare di conquistarmi il posto. E guarda caso, mister Ottavio Bianchi mi ha fatto giocare 34 partite, non ha saltato nessuno, e quindi siamo arrivati a vincere questo bellissimo campionato, che forse è stata anche la bravura e la fortuna anche dell'Atalanta, perché se non vincevamo, che non vincevamo subito il campionato, probabilmente l'Atalanta non sarebbe arrivato dove è arrivato adesso, oppure magari tanti anni. Però c'è stato un momento un po' di crisi sotto l'aspetto societario, però noi vincendo il campionato abbiamo sistemato tante belle cose, così sento, diciamo, la società vecchia, la famiglia Bortolotti, ecco.
Fantastico.
Diceva ancora così. Cosa è successo dopo? Giustamente anche il secondo anno, il primo anno di Serie B, sempre col mister, ha avuto fiducia in me, che ora prima di toccare la palla, diciamo, col tocco che magari, come ho detto prima, l'attaccante cacciava in porta realizzando parecchi gol, io facevo finta di toccarla e, guarda caso, come vedevo il portiere che era a un metro dal palo opposto, io cercavo di girarla a giro, ed è stato veramente un bel blasone. Quando dopo è arrivato il mister Sonetti,
sì.
Sonetti, l'anno dopo addirittura hanno esagerato, perché mi chiamavano Zico dei poveri. Il bergamasco Zico Magrin dei poveri è venuto fuori sull'Eco di Bergamo.
Fantastico. Marino, poi il blasone aumenta, perché da quel ragazzo che faceva il falegname, la Serie D, la chiamata dell'Atalanta, arriva la chiamata più prestigiosa, quella della Juventus, e il tuo destino si incrocia anche storicamente con quello di Michel Platini. Torniamo indietro a quegli anni, a quella prima chiamata, a quando te lo dicono, a quando comunque c'è quella, no, non dico quella trattativa, insomma, quel tuo, quel significato anche di vestire una maglia diversa da quella del numero 10, il peso che ti avevano dato, con Platini che dice: guardate che Marino è più bravo di me, me la racconti?
Ma sicuramente Michel è sempre stato, diciamo, al di là, quindi faceva la battuta, secondo me, perché lui era grande sotto tanti punti di vista, no? Non solo sul terreno di gioco, ma anche sotto l'aspetto psicologico. Michel è Michel, quindi a dire che ero più grande di lui è impossibile, quindi sicuramente ha fatto una battuta in quel momento lì. Però sicuramente, probabilmente anche lui forse ha dato, diciamo, un input alla società perché mi prenda, perché magari mi vedeva, ma anche quando giocavamo contro siamo sempre stati stimati, quindi, ma addirittura Diego Armando Maradona mi voleva, si può dire, a Napoli, così avevo sentito le parole. Però, ripeto, io non pensavo di andare alla Juventus, perché c'era Trapattoni all'Inter, e guarda caso quegli anni lì c'era sia l'Inter sia Sacchi, che in quel momento era il Parma, che dopo è andato al Milan, addirittura aveva speso qualche parolina, sentivo voci, di portarmi a Milano. Ma la società di Cesare Achillo Bortolotti, siccome due anni prima era andato il Roberto Donadoni, c'era sempre un filo conduttore Bergamo-Torino, Torino-Bergamo, no? Dai vari Scirea, dai vari Cabrini, dai vari Pierino Fanna, Prandelli, sì, e tanti altri giocatori. E quindi la società Bortolotti mi ha detto: no, tu vai dove ti dico io, perché non c'era ancora il momento di procuratori, no? Stavo appena uscendo, io non ho mai avuto il procuratore nella mia carriera, quindi il filo conduttore è stato lì. Ma non è stato male, anzi, mi faceva piacere, anche perché andavo a vestire una maglia molto importante. E quando sono arrivato a Torino ho avuto il colloquio con il signor Boniperti, presidente, e mi ha accennato: guarda che anche per non crearti problemi, non siamo contenti di te, solite frasi che si dicono, ti diamo la maglia numero 8, per non crearti problemi, il 10 probabilmente diamo a De Agostini, in quel momento guardi, mi va benissimo, cercherò di conquistarmela. Anche perché anni prima, io la mia maglia mi è sempre piaciuta il numero 8, anche perché anni prima, l'anno della Serie C, Atalanta e Juventus, una partita amichevole, quando dopo i campionati del mondo dell'82, abbiamo fatto questa amichevole contro la Juventus, e io ho chiesto a Marco Tardelli: signor Tardelli, posso fare una foto con lei? Perché ho detto, almeno se non arrivo a giocare a certi livelli, almeno posso dire in futuro nella mia storia che ho giocato contro Marco Tardelli, campione del mondo, no? E quindi quando mi ha detto Boniperti che mi dà la maglia numero 8, beh, io ero super contento, ecco, sotto questo punto di vista.
Fantastico. Il tuo rapporto con Scirea?
Beh, è un destino anche quello, penso che sia un destino, hanno fatto apposta, perché guarda, c'era giustamente un contro è lo spogliatoio, una volta i spogliatoi erano così con la panca, ok, in legno, e siamo arrivati, c'erano delle piccole poltroncine, no? E guarda caso proprio Scirea, mi sono trovato a cambiarmi uno spogliatoio, magari mi fa, guarda, il tuo spogliatoio è questo. E vicino a me c'erano tre poltroncine, perché dopo si entrava, diciamo, nella sala massaggi, ok? C'erano tre poltroncine di cui c'era Scirea, Vignola e c'ero io. E quindi, sai, quando ti arriva al mattino, oltre di salutare, ciao, 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 proprio qui più vicini hai più scambio, no? E ti dirò che Gaetano già lo vedevo, che più o meno somigliava anche a me, subito, ma di ciuffetto, un po' il nasino, su quel punto di vista, bello, elegante, longilineo, ma però era carismatico, quindi Gaetano come Antonio Cabrini per me sono stati, diciamo, di esempio, come Sergio Brio e tanti altri, quello spogliatoio, Tacconi, gente che ha vinto tantissimo, sono sempre stati giocatori carismatici per me. Gaetano era quello più vicino, che addirittura il primo club che ho fatto alla Juventus, si può dire che è stato lui, che mi ha detto: Marino, vieni alla Madonnina, perché purtroppo io a Madonnina di Milano, io abito lì vicino a Milano e andiamo io e te, se per piacere, un lunedì sera, sono già d'accordo con il presidente Boniperti, e andiamo io e te. E sono salito con lui in macchina, siamo andati a questo club meraviglioso, fantastico, la Madonnina di Milano. E si è andata e si è ritorno, abbiamo parlato, sembravamo quasi che, ma non dico, ma quella familiarità che sembrava, non so, più di un amico, veramente. Una persona eccezionale, stupendo, che è sempre nei miei pensieri, perché veramente è come avuto come un fratello, veramente.
Fantastico, fantastico. Marino, siamo arrivati Gaetano. Alla fine. Siamo arrivati.
Di già, non ho detto niente.
Hai visto? davvero ci vorrebbe il doppio per raccontare quanti avversari e quanti bellissimi aneddoti che hai. Però chiudiamo così, Marino.
Ma io posso dirti una cosa allora prima di chiudere, soprattutto sì, per gli sportivi.
Certo.
Allora,
no,
una bella
guarda,
cosa.
Fammi io, fare la domanda io... perché è quella proprio. Ah. Ti volevo far chiudere così. Che tipo di storia di calcio insegna quella di Marino Magrin? Vai.
Ma guarda, la segna di amare il pallone. Io penso che, come dico sempre ai ragazzini, che magari qualche volta ha fatto anche un po' scuola calcio, il pallone deve essere il vostro gioco preferito, cioè il vostro giocattolo preferito, il vostro giocattolo che uno ama giocare. Quindi cercate di accarezzarlo, volergli bene a questa palla e soprattutto fatela rotteare veramente senza fargli male. Ci sarà il momento che era colpito in un certo modo, ma la palla è talmente contenta quando la carezzate, sia con l'interno, con l'esterno, con la pianta del piede, con il collo, per dopo, dopo il passaggio vicino, lei ha voglia anche di correre, quindi di correre bisogna calciare in un modo perfetto, pam, devi sentire un colpo. Ecco, per fare questo la palla deve essere la vostra amica preferita, sempre, 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 sempre. Io dico, sono nato con il pallone, si può dire... Lo amo e lo amerò per sempre, quindi per me io dico sempre vivi il pallone, neanche il calcio, dico sempre vivi il pallone. Però volevo portarti un inedito,
sì,
prima di chiudere,
certo.
Due cose, Juventus-Empoli, due gol di Marino Magrin, è arrivato il rigore, per dire come sono io, è arrivato il rigore, c'era Jan Rasch che non riusciva a fare gol e io le ho lasciato battere il rigore, ok, quella partita
sì.
Lì l'abbiamo vinta 4-1 mi sembra. E adesso mi rammarico e dico ma porco giuro, ma perché potevo fare il tripletto in Serie A, però questo non è uscito. Un'altra partita importante, punizione, eravamo io e Cabrini, batto io e Antonio mi fa no batto io, era sul centro-destra, batto io, gli ho rubato il tempo, l'ho messa all'incrocio di pali, tra poco mi corre dietro, però è stato magnifico, mi ha detto bravo
Marino, fantastico. Grazie per questa bellissima tua storia di calcio.
Grazie a voi.
Grazie.
Veramente di cuore.
Grazie davvero a Marino Magrin. Storia di calcio torna la prossima settimana, sempre qui su TV Radio.
Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.